Vito Biolchini in studio per questa puntata di Extra Live, l'edizione del mercoledì. Oggi parliamo di amore, lo posso dire a Enrico Secci? È l'amore il tema del tuo libro, I narcisisti perversi e le unioni impossibili, sopravvivere alla dipendenza affettiva e ritrovare se stessi.
Sì, certamente l'amore il tema, anche se parliamo di un amore perverso, di un amore che fa male. Il libro cerca di isolare e aiutare le persone a distinguere tra l'amore patologico e l'amore invece così, quello che fa bene e quello che è funzionale. Racconto nel libro chi sono i narcisisti patologici, i cosiddetti narcisisti perversi, ovvero quelle persone che scambiano per ragioni loro evolutive, biografiche, l'amore con il possesso e che utilizzano la manipolazione anziché altri strumenti comunicativi come l'empatia per appunto possedere l'altro con l'illusione di amarlo. Queste persone appunto sono spesso protagoniste di storie terribili, io lavoro da tanti anni e le raccolgo nel libro, oltre che nel blog. Il libro appunto sì, parla d'amore, ma parla d'amore in senso dell'amore che può far male, dell'amore nel quale si può rimanere imprigionati.
Sei psicologo, sei psicoterapeuta, hai un blog, blog therapy. Come le persone si avvicinano a questi temi e si avvicinano anche alla psicoterapia? Con quali atteggiamenti?
Allora, la storia di Block Therapy è molto molto particolare, perché Block Therapy nasce come veramente un esperimento, un gioco. Non avevo nessuna intenzione, quando ho iniziato a scrivere, di narcisismo, di amore, di dipendenza affettiva, come ormai faccio quasi ogni giorno. Sono stati proprio i lettori a suggerirmi questa necessità, questa esigenza. Quindi il blog è diventato un po' in questo momento uno strumento per le persone di porre delle domande, non chiedere dei consigli. Quello che vedo è che ormai, a differenza di quello che si pensa, le persone hanno capito che noi psicologi, psicoterapeuti, non siamo delle slot machine che erogano consigli, piuttosto ci occupiamo di aiutarle a usare bene la loro testa. Questo per quanto riguarda il blog. Per quanto riguarda la terapia, io ho una storia ormai professionale di 15 anni, quindi il modo in cui inizialmente le persone si sono approcciate al mio lavoro è stato quello classico, quindi mi conoscevano, sapevano che cosa facessi e allora mi chiamavano. Oggi col blog, per quanto almeno mi riguarda, sono tantissime le persone che scrivono, che mi contattano e che fanno una richiesta di terapia. Questa cosa, devo dire, mi sorprende, perché in 15 anni, ormai da almeno 5-7 anni, è la prima volta che osservo un bisogno esplicito di terapia, cioè mi chiedono proprio aiutami a fare qualcosa di diverso, aiutami a cambiare la mia vita. E ripeto, è singolare questo, si pensa che le persone invece siano molto resistenti, reticenti, che abbiano pregiudizi. Ho notato un grande cambiamento, almeno per quanto riguarda me, ma penso che sia un po' la tendenza, anche grazie ai blog, all'informazione, ai libri come il mio, quella delle persone di riconoscere che ormai la terapia e la psicoterapia è uno strumento di sviluppo personale, molto spesso è la prima cosa da fare, molto più urgente che comprarsi un iPhone o che farsi una plastica, come si dice.
Come si riconoscono i narcisisti perversi?
Allora, le caratteristiche da un punto di vista clinico principali sono la tendenza alla grandiosità, ma una grandiosità, una personalità grandiosa che quindi si autoesalta, si autocelebra, che si nutre della svalutazione dell'altro. Questo elemento è importante, perché il narcisismo di per sé non è una patologia, è un tratto della personalità, e dunque abbiamo narcisisti molto sani nella nostra società. Ci sono esempi storici, ci sono molti artisti, politici che sono degli straordinari narcisisti ma che non sono patologici. Ecco, l'elemento che li distingue rispetto alla grandiosità è proprio il volere svalutare l'altro, il farsi, il nutrirsi della sofferenza che l'altro prova rispetto al loro rifiuto.
E questo genera l'unione impossibile, appunto.
E questo genera l'unione impossibile. Il titolo del libro nasce proprio da un post scritto, che come tanti ho scritto negli ultimi 7 anni, che sorprendentemente ebbe qualcosa come 30.000 visualizzazioni, una quantità di mi piace veramente scioccanti. Allora pensai che fosse arrivato il momento di approfondire il tema. Le unioni impossibili perché? Perché avere a che fare con un narcisista perverso, sottolineo, quindi che rientra in un quadro comunque patologico sul piano relazionale, significa addentrarsi un po', come nella copertina del libro si vede, addentrarsi in una selva, addentrarsi in un labirinto, non c'è uscita. Le unioni sono impossibili perché la relazione con il narcisista è improntata alla distruzione della relazione, si nutre della distruzione della relazione. La cosa molto complessa per chi si avvicina e segue questo tipo di dinamiche è quella di comprendere che non ci sono soluzioni diverse dalla sofferenza, quindi o accettare la sofferenza e quindi in qualche modo autodistruggersi ma tenere la relazione, o distaccarsi, trovare strumenti, in questo caso i terapeuti sono persone utili che possono fare qualcosa affinché la relazione si dissolva o trovi degli equilibri diversi più sani.
Enrico Seci, psicologo, psicoterapeuta, autore del libro I narcisisti perversi, l'unione impossibile, su anche il blog Therapy, riporti anche delle storie, immagino, nel tuo libro.
C'è per tutto il libro un filo narrativo, io ho evitato di scrivere un saggio classico, il mio è un blog book di fatto, raccoglie dei post ma approfondisce con temi clinici e con capitoli molto molto specifici, ma c'è alla fine del libro in particolare una sezione testimonianze. Le mie collaboratrici, che poi hanno avuto una buona mi hanno dato un importante contributo a concludere il libro, hanno raccolto tra le migliaia di testimonianze che arrivano quelle che abbiamo poi ritenuto le più significative. Quindi alla fine del libro si trovano proprio i commenti che mi sono arrivati nel blog e che ad oggi però continuano ad arrivare copiosi, continui, io faccio una certa fatica persino a leggerli, smistarli. Ma ripeto, tutto il libro, il filo narrativo è quello del caso clinico, è quello della testimonianza reale, quindi tutto ciò che si trova, anche quando parlo dei modelli terapeutici, dal modo in cui questi problemi possono essere risolti in un ambito clinico, c'è sempre un riferimento a una persona, a un caso, a una situazione reale. Mi interessa specificare che non sempre e non solo sono le donne le vittime dei narcisisti, spesso ci sono uomini vittime di narcisiste, no? E c'è un capitolo a parte che parla appunto di narcisista manipolatrice, no? Una donna che ha tutte le caratteristiche maschili a cui si aggiungono alcune specificità. C'è anche un capitolo importante che riguarda invece il narcisismo e la manipolazione narcisistica nelle relazioni omosessuali, tema che in letteratura è scarsamente affrontato e che in qualche modo mette tutti in pari, no?
Siamo tutti
a rischio, no? In qualche modo di manipolazione.
Thank you.
I narcisisti perversi, le unioni impossibili, sopravvivere alla dipendenza affettiva e ritrovare se stessi, il titolo del libro di Enrico Secci, psicologo, psicoterapeuta, molti di voi lo conosceranno per il suo blog, Blog Therapy. Enrico, stiamo parlando di patologie, diciamo, della coppia, immagino che ce ne siano anche altre insieme al narcisismo perverso, diciamo.
Sì, sicuramente sì, bisogna intanto dire, parliamo di patologie della coppia quando la coppia è formata, perché molto spesso si confonde la patologia affettiva con appunto le patologie di coppia. Parlando di coppie formate, una delle patologie più importanti e difficili anche da trattare è proprio, e ne parlo nel libro, la dipendenza affettiva, che non è soltanto appannaggio della dipendenza da un narcisista patologico, ma la dipendenza affettiva può essere veramente un disturbo anche quando l'altro non è un narcisista, e consiste nella incapacità di fare a meno dell'altro, nel dipendere completamente dall'altro, nel fare dell'altro il perno e l'unica ragione della propria vita. Ora, questo che sembrerebbe, no, quasi ricalca l'ideale dell'amore anche a livello hollywoodiano, siamo cresciuti nelle fiabe, l'amore bellissimo, e nella realtà tutto questo, la dipendenza affettiva, finisce per diventare un problema, diventa soprattutto sintomo. Quindi quando abbiamo una dipendenza affettiva all'interno di una coppia, quello che accade è che almeno uno dei membri sviluppa una depressione, un disturbo alimentare, un attacco di panico o più attacchi di panico, un discontrollo degli impulsi, che è collegato alla volontà di controllare l'altro, di tenerlo sempre a sé, molto spesso senza ragione. Quindi le due persone si trovano appunto insistentemente in questo gioco di dipendenza che le lega e che gli impedisce loro di avere una relazione, come dire, sana. Per relazione sana intendo una relazione che promuova lo sviluppo e l'autorealizzazione di entrambi. Altre patologie all'interno della coppia riguardano invece, attengono alla sfera sessuale, per esempio. Questo qui entriamo in un ambito, certo, sessuologico, quindi è un ambito che non possiamo approfondire qui. Altre ancora riguardano la rabbia, no? Il fatto che alcune relazioni possano diventare delle vere e proprie fucine della rabbia, in cui il sintomo del conflitto, della conflittualità, del disaccordo, crea molta infelicità, ma diventa molto, molto presto l'unico collante della coppia, l'unica cosa che tiene in piedi i partner. Quindi è una cosa che quando si fa terapia di coppia si osserva, che se si lavora sulla rabbia in modo efficace e questo collante viene meno, c'è una fase in cui la coppia impazzisce, non c'è più, non si sa più cosa dirsi.
La coppia è per definizione in crisi, ma quanto è in crisi in questo periodo storico determinato da una transizione verso un nuovo modello di comunicazione, di società, che è veramente straordinario? Insomma, stiamo vivendo veramente un momento storico irripetibile, veramente non paragonabile probabilmente a nessun altro negli ultimi secoli.
Ma io come psicoterapeuta tendo a essere così controintuitivo rispetto a questa idea della crisi. Io vorrei che le coppie fossero in crisi, in realtà, perché crisi vuol dire appunto occasione, vuol dire sviluppo, vuol dire cambiamento, e questo è proprio, come dicevi tu, un momento in cui i modelli tradizionali, i modelli normativi della coppia finalmente saltano e ci portano tutti a riconoscere che lo stare insieme è una scelta basata sui valori, è una scelta basata sulla condivisione, è una scelta basata sulla progettualità. Quello che a mio avviso è successo quando ancora, no? Tutte queste novità date anche dalla tecnologia, dalla facilità del contatto interpersonale fornito da Facebook e altri strumenti, non c'era, prevaleva invece la coppia non in crisi, cioè il dovere di non essere in crisi, e quindi spero che le coppie continuino a essere in crisi, ma nel senso che possano ogni giorno potersi scegliere, ogni giorno affrontare realmente i problemi. È vero, viviamo molte coppie in crisi, ma quelle in crisi sono spessissimo quelle che cercano di affermare un ideale che spesso non è il loro, è televisivo, viene da modelli genitoriali, da aver introiettato una cultura che poi non riflette veramente le attitudini e il modo di amare, il bisogno di amare che le persone hanno, e ognuno di noi ne ha uno spessissimo. specifico che deve scoprire nel corso della vita.
Per tornare ai narcisisti perversi, ho a che fare con un narcisista patologico. C'è un questionario nel tuo libro.
Giusto per... C'è un questionario nel mio libro, è un questionario che ho costruito ovviamente non così per divertimento, è stato ricavato dalla letteratura, quindi prendendo in esame tutte le aree, o almeno le aree principali che sul piano clinico individuano il cosiddetto narcisista patologico, narcisista perverso, e quindi ogni domanda pone appunto chi compila il questionario di fronte a una area specifica di riconoscimento del narcisista. Quindi nel libro ci sono tre profili a cui corrisponde un no, non è un narcisista o una narcisista. Il terzo livello ovviamente è sì, inizia a pensarci, stai attento, è lui, è lei, fai in modo di leggere attentamente il libro, di trovare delle soluzioni o comunque di iniziare a guardare in modo critico la storia, perché è questo il problema con dei narcisisti, è il perdere totalmente il senso critico, essere incapaci di riconoscere che ogni sberla, ogni mancata telefonata, ogni insulto sia un fatto grave, una cosa che non si meritano. No, perdono completamente la capacità di farlo.
Attraverso quali canali si può trovare il libro?
Allora, il libro, grazie alla distribuzione di You Can Print, che io ho scelto, ho voluto, è disponibile su tutti gli store online, quindi è facilmente reperibile sia in formato cartaceo che in formato digitale. In più You Can Print propone e offre la possibilità di ordinare il libro in qualcosa come 4.000 o 5.000 addirittura librerie sparse in tutto il territorio. Si trova una mappa sul sito You Can Print dove si individua facilmente la libreria più vicina. E quindi è molto facile da trovare. Devo dire che poi sono molto sorpreso, io non ho adesso a disposizione dati relativi al cartaceo, però sta andando moltissimo in digitale, quindi soprattutto i possessori di Kindle, di Kobo, vedo che stanno acquistando in massa. Questo mi fa molto piacere, anche perché dà una misura, no? Di quanto alla fine il blog, quindi a questo punto il libro, tocchino temi fondamentali che non sempre con un approccio divulgativo o il più semplice possibile, senza ovviamente scadere nella banalizzazione, vengono trattati.
enricomariasecci.blog.tiscali.it è l'indirizzo del blog, I narcisisti perversi e l'unione impossibile invece è il titolo del libro. Grazie Enrico.
Grazie a voi.
Grazie anche ad Antonio Benoni che ci ha aiutato la parte tecnica. Si conclude così questa puntata di Extra Live. Vi ricordo l'appuntamento domani giovedì a partire dalle 9.30 con la replica. Vito Biolchini vi ringrazia e vi saluta. L'appuntamento con Extra Live è per mercoledì prossimo, sempre alle 19, sempre su Radio X. Extra
un programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.